24 Mattino.
You spend so much time waiting, but you can't say what you're waiting for. And if I knew your story, I wouldn't have to be here climbing the wall beneath this bed.
Spezia, ma io sui treni non capisco come non sia possibile, in un'era in cui veramente siamo in un'era digitale, poter mettere delle semplici telecamere, perché non ha senso che un controllore si metta a questionare con individui che magari hanno anche dei problemi evidenti e psicologici, perché molto spesso c'è in giro di tutto, oppure molto violenti, per un biglietto da 3 euro.
Purtroppo questo fenomeno c'è sempre stato e ultimamente è aumentato, e tutto questo è dovuto al fatto che non si è mai voluto prendere in mano la situazione e ormai è tutto scappato di mano. Prendo i treni per recarmi sul posto di lavoro e da anni a questa parte sui treni che prendo io non viene mai effettuato un controllo dei biglietti sul treno, proprio per evitare problemi di questo tipo.
Anche la sindacalista sulla questione del capotreno ferito parla per un incremento di sicurezza di una carenza di risorse che quindi non permette di farlo. Il PNRR ci ha dato un sacco di soldi, ma poi, a quanto avete detto, i progetti non riescono a essere messi a terra. Credo ci sia un gap nel sistema in questo paese.
Sì, da tenere presente che i soldi del PNRR non li puoi usare per riforme, li puoi usare per tante cose, ma dato che a un certo punto finiscono, non è che li puoi usare per assumere del personale che poi ti rimane in carico per sempre, in sostanza. Quindi quello è un po' più complicato, credo. Diciamo che teoricamente ti serve a fare una serie di cose che ti permettono di liberare risorse per eventualmente assumere altre persone ove ti servano. E sa, sul fronte delle telecamere non so che dire. Sì, forse possono essere utili in qualche misura, ma poi che fai? Come ti metti ad identificare queste persone che non hanno consegnato il biglietto? Farei notare che la sindacalista ha messo la questione in un ambito più largo, che è quello forse di maggior interesse, posto che naturalmente tutti noi prendiamo i treni, tutti noi vediamo i problemi di sicurezza, in particolare sui regionali, ed è una questione che ha a che fare con, vogliamo chiamarlo, il rispetto della divisa, il rispetto dell'autorità. Cioè ha messo insieme questo tema dei controllori e questo tema del personale dei treni con i medici, con gli insegnanti, se volete. C'è qualcosa che sta cambiando su questo fronte, è un tema, anche questo, che abbiamo affrontato spesso e sul quale forse varrebbe la pena riflettere più a fondo. Poi i treni, chiaro, il trasporto pubblico accoglie più marginalità, mi viene da dire, del trasporto privato, no? E quindi inevitabilmente i rischi si accentuano, un po' come il pronto soccorso. Questa è la seconda parte di 24 Mattino, quella dedicata alla rassegna stampa. È martedì 5 novembre, sono le 7:23 minuti e 26 secondi, e posto che su tutto questo non so, fatico a vedere una soluzione, no? Avete presente il, come si dice, anche se forse è sbagliato, visto che parliamo di aggressioni con le armi, il proiettile d'argento, cioè quello che ti consente di risolvere tutto, il silver bullet. Va bene, va bene. Le aperture dei giornali di oggi, al microfono sempre Simone Spezia, Carmelo Lauricella in regia, Marco Santoro in assistenza e in redazione, la squadra dei 24 Mattino, Alessandro Marco Tulli, Giorgio De Luca, Valentina Pigliautile, Margherita Ina e voi, se vorrete, con il numero che ormai conoscete perfettamente. Le aperture, dunque, dei giornali. Concordato, il Sole 24 Ore si occupa del concordato. In un colloquio con il ministro Leo, Marco Mobili e Giovanni Parente, in quello che sembra essere un colloquio con il ministro Leo, è il fornisce i primi numeri sul concordato preventivo. Dunque, che risultato ha avuto? Incassi a 1,3 miliardi, 1 miliardo e 300 milioni di euro. L'incasso stimato pochi giorni dopo la chiusura dell'ultimo condono fiscale, che a cui hanno aderito oltre 500.000 partite IVA fra soggetti ISA e forfettari. La base imponibile che diventa visibile al fisco ammonta a 14,8 miliardi di euro. In questa, poi ci arriveremo, in questa intervista, in questo colloquio, il ministro Leo parla di un successo soprattutto per l'incremento della base imponibile e parla della necessità di aprire un nuovo concordato, cioè nel senso dell'ipotesi di aprire un nuovo concordato. Dice poi decideranno la maggioranza, il governo collegialmente, però l'idea sembra questa. Un po' di quotidiani aprono sulle decisioni dei magistrati di ieri in merito alle espulsioni, un nuovo altolà dei giudici, così lo definisce il quotidiano nazionale. Il tribunale boccia il decreto, è il governo che invade il campo della magistratura, è l'apertura dell'unità. I giudici riaprono i confini, è la lettura di Libero. Giudici clandestini e guerra agli italiani, è la lettura invece della Verità. Mentre il Fatto Quotidiano apre con il governo che vuole regalarci il sommergibile nucleare, la mette così: commissionato uno studio per i mini reattori a bordo, 2 milioni a Fincantieri per lo sviluppo nelle costruzioni subacquee, li hanno già Stati Uniti, Russia, UK, Francia, Cina e India. Quasi tutti gli altri giornali aprono sugli Stati Uniti, sull'attesa per gli Stati Uniti, contro la macchina infernale del trumpismo, è il titolo del foglio che porta le firme di Paola Peduzzi, Giuliano Ferrara e del direttore Claudio Cerasa. Harris Trump, l'America decide, il Corriere della Sera, e qua ci si sbizzarrisce intorno al tema, perché dato nessuno sa cosa succederà e i sondaggi sono estremamente incerti, si viaggia su questa linea. All'ultimo voto è il titolo del Messaggero, Thriller è il titolo del Manifesto, l'America in bilico è il titolo della Repubblica, l'America sul filo è quello di Avvenire, il mondo appeso all'America è il titolo della Stampa, gli Stati Uniti tra speranza e apocalisse, la mette giù dura Domani, Harris Trump sfida all'ultimo voto. Usa il voto, ecco cosa cambia per l'Italia, il titolo del giornale, che però in realtà come elemento di apertura ha insieme i due fatti: gli stranieri che hanno accoltellato il ferroviere, i sindacati che fanno sciopero, ne abbiamo parlato prima, e il tribunale di Catania contro il governo che annulla un trasferimento, l'Egitto non è sicuro, mentre il Riformista titola Il giorno del giudizio, ovviamente è là, sempre gli Stati Uniti. Vorrei ricominciare da dove abbiamo lasciato ieri, da dove abbiamo aperto ieri questa rassegna stampa, per l'impressione solita che abbiamo che alcune storie finiscano con una certa rapidità nel dimenticatoio, mentre invece tendono a rappresentare delle realtà delle quali le istituzioni largamente intese, un po' tutti noi dovremmo farci carico, ed è la storia del ragazzo ucciso con un colpo di pistola nel napoletano per una rissa partita da una scarpa sporcata. E vale la pena tenere l'attenzione perché è l'ennesimo fatto di questo genere che avviene. Oggi ci sono tre pezzi da segnalare sui quotidiani. Quello di Antonio Averaimo, da Napoli per Avvenire, che racconta della marcia delle 2000 persone in memoria di Santo, l'ennesima vittima innocente di questa scia di violenza, e del fatto che i migliaia si ritroveranno sabato prossimo a Napoli, convocati da Libere, dall'arcidiocesi del capoluogo campano, per dire liberiamo Napoli dalle violenze. La risposta all'ennesima morte per mano violenta di un giovane è stata immediata e di popolo. Libera l'arcidiocesi, si preparano dunque a sabato prossimo, già raccolte 75 adesioni da parte di diverse sigle, la città metropolitana, si legge in una nota degli organizzatori, è fuori controllo, decine e decine di ragazzi hanno perso la vita in questi anni tra le strade della città, vite spezzate da guerre di camorra, da violenze urbane, dalla marginalità, da contesti che vanno liberati dall'ingiustizia. Tutto vero. C'è anche un bel pezzo di Don Maurizio Patriciello, il titolo è Ma davvero si uccide per una scarpa? Ma di manifestazioni di questo genere quante ne abbiamo viste nel corso degli anni, con risultati, ci pare di poter dire, relativi. Racconta Nello Trocchia nel suo pezzo a pagina 9 di Domani di una città ferita, di ragazzi uccisi ed eroi indagati, quindi non solo le vittime delle pistole e dei coltelli, ma anche di una storia che parte nel 2019, quando un killer aveva ferito una bambina di 2 anni, Noemi, il figlio di un boss, aveva detto basta con tutto questo, è il momento di scendere in strada, di gridare contro la camorra, e ora questo stesso figlio di un boss che si trova in carcere è indagato con gravi accuse che pendono su di lui, e da eroe dell'antimafia, diciamo così, ha indagato per aver chiesto il pizzo per delle boe. E poi il manifesto con Riccardo Rosa da Napoli, che anche qua si addentra in un racconto doloroso che parte dal 6 mesi fa, quando C e R, 15 anni, sono stati protagonisti di un fatto di cronaca a Bagnoli, serata in discoteca, accoltellati sempre perché uno dei due aveva calpestato la scarpa per errore ad un coetaneo. Poche settimane prima un loro amico di poco più grande aveva rischiato la vita per un proiettile vagante che solo per fortuna gli si era conficcato nel braccio. E dà la misura di qualche ascoltatore ieri chiedeva: ma come si trovano le armi? Chi ha un po' di contatto col mondo dei ragazzi sa che oggi una pistola costa 700 euro, ma puoi anche farne modificare una finta da 150 euro. Anche i bravi ragazzi escono portando con sé un'arma, aperta parentesi, per difendermi o perché magari se lui caccia il coltello e lo caccio pure io, lui si mette paura e ce ne andiamo ognuno per i fatti suoi. Naturalmente la colpa non è di un improvviso imbarbarimento collettivo, scrive in un altro pezzo dolente, sono tutti dolenti questi pezzi, comprensibilmente. Rosa, quanto piuttosto la violenza quotidiana, la militarizzazione degli spazi pubblici, l'esclusione dalla città dei più giovani, soprattutto quelli che non hanno possibilità di consumare, l'assenza di luoghi dove passare il tempo facendo cose, di educatori sensibili ai loro destini, un contesto che non può che incattivire i più giovani, frustrare le loro aspirazioni, i loro desideri, contribuire ad un isolamento che anche la scuola alimenta, confinando ai margini gli studenti difficili, il tutto senza alcuno sforzo di creare comunità di coetanei che possano valorizzarne le attitudini, le peculiarità, i limiti. E nota, e se volete questa è una riflessione più larga, no? E che ci riporta alla questione ragazzi che qualcuno toccava ieri, i giovani, le generazioni più anziane, i pochi adulti che hanno la pazienza e la disponibilità di stare ad ascoltare questi ragazzi sanno bene che esattamente come i grandi questi bruciano le giornate, esattamente come i grandi, spesso le nottate chattando, giocando, semplicemente guardando video idioti sul cellulare. A scuola hanno difficoltà a seguire le lezioni perché fin dall'inizio per molti di loro si è rinunciato a costruire le fondamenta di un'alfabetizzazione degna di questo nome. Fanno uso smodato della pornografia perché ne sono bombardati da ogni direzione e pensano che l'unico modo per risolvere i conflitti sia usare la violenza o soccombere. E le storie alla fin fine sono queste. E una storia di violenza tra ragazzi, anzi tra quasi bambini, viene da dire, arriva dalle vicinanze di Roma, dove sui giornali troverete pieno del dove, del luogo, della scuola. Sono tutte cose che almeno in teoria non si dovrebbero fare, perché rendono identificabile questa ragazzina di 12 anni che ha accoltellato con un coltello da cucina un suo coetaneo, un suo compagno di classe, perché aveva spiato sul fatto, così ha sostenuto, che aveva copiato il compito in classe dal cellulare. Vi prego, perdonatemi, ha chiamato, ne scrive Rinaldo Frignani a pagina 24 del Corriere della Sera: ho ferito un mio compagno di scuola, ho fatto una cavolata, in lacrime fra le auto parcheggiate. Lorella, nome di fantasia, confessa un operatore del numero unico di emergenza 112, quello che ha appena fatto nel cortile della scuola. La scuola e l'educazione dei ragazzi. C'è una bella storia che arriva da Firenze, ma ne parliamo dopo la pausa.
24 mattino.
Da presidente di una società di trasporto pubblico su gomma voglio significare che certi interventi di tutela del personale viaggiante sono già stati attuati, ci sono le telecamere a bordo. E addirittura su certi servizi sono state messe delle vigilanze finanziate in questo caso dalla regione, ma tutto questo non è sufficiente.
È un punto, esatto, non è sufficiente. E il tema continua a essere che cosa bisogna fare. E a proposito di violenza tra i ragazzini, ma non solo, c'è un messaggio che mi ha colpito, perché devo dire una riflessione che è passata per la testa anche a me, ed è che arriva da un'ascoltatrice, si chiama Anna, e dice: come mai quando si parla di questa violenza apparentemente smisurata tra ragazzini, e io dico non solo, anche quella che vediamo in strada e via dicendo, non si fa mai il collegamento con l'ondata impressionante dell'uso di cocaina? Mi sembra una buona domanda, cara ascoltatrice, perché certe reazioni che vediamo fuori, che magari non arrivano fino a quella violenza, forse qualche elemento di questo tipo ce l'hanno. Molto rapidamente ancora sui giovani, la storia che trovate sul Quotidiano Nazionale, pagina 9, arriva dal Modenese e colpisce perché è di una ragazza marocchina che con l'accordo dei genitori, di origine marocchina, che con l'accordo dei genitori aveva deciso di togliersi il velo, una scelta difficile, intima, che aveva maturato nel tempo e accettata dalla famiglia di origine, e che è stata bullizzata e a quanto pare anche picchiata, stando alla sua denuncia, da tre coetanee connazionali. Il tutto avviene a Modena. E a proposito invece di cattivi esempi e che hanno un impatto sulla vita dei ragazzi, c'è questa vicenda pazzesca che arriva da Rifredi, siamo nel Fiorentino, dove un ragazzo di un liceo, per farsi eleggere al consiglio d'istituto, ha iniziato a promettere, di fatto ha messo in atto un sistema di voto di scambio con spritz per i maggiorenni. Cioè tu voti, metti la crocetta e io ti pago lo spritz. E poi ha mandato in giro gente a lui vicina a intimidire i compagni delle prime classi per sempre fargli mettere la crocetta. Mi sembra, non lo so, ecco, è un metodo curioso. Vabbè, diciamo condannabile, però come nota Claudio Smetti sul Libero, che le elezioni studentesche di Rifredi siano da debito di educazione civica è fuori di dubbio. Beh sì, siamo decisamente d'accordo. Allora, molto rapidamente sulla questione immigrazione, sulla quale poi torneremo dopo nello spazio delle 8:35. Prendo il da Carlo Tarallo sulla Verità a pagina 3, che la posizione della Verità potete immaginare quale sia su questi temi, c'è una posizione molto dura, il titolo è: i giudici sono pro invasione, eccetera eccetera, però le domande che mette insieme Carlo Tarallo sono delle domande interessanti e da tener presenti quando si parla di tutto questo. Cosa è successo ieri? Che il Tribunale di Catania non ha convalidato il trattenimento disposto dal questore di Ragusa ai 5 migranti, 3 egiziani e 2 del Bangladesh, perché provenienti da paesi non sicuri, scrive il giudice. La qualificazione contenuta nel decreto non esime il giudice dall'obbligo di verifica della compatibilità della designazione con il diritto dell'Unione Europea della designazione del paese sicuro. Obbligo affermato in modo chiaro e senza riserve dalla Corte di Giustizia nella sentenza del 4 ottobre. Inutile dire, scrive Tarallo, che per il magistrato di Catania l'Egitto non è sicuro, poiché esistono gravi violazioni di diritti umani che, in contrasto con il diritto europeo citato, persistono in maniera generale e costante e investono non soltanto ampie e indefinite categorie di persone, ma anche il nucleo delle libertà fondamentali che connotano un ordinamento democratico. Il giudice di Catania quindi sostiene che siano i magistrati a dover stabilire se un paese è sicuro o no, il che pone diversi interrogativi e altrettanti paradossi. Il primo: quali strumenti ha a disposizione un giudice italiano per stabilire la sicurezza di un paese? Si baserà sui telegiornali locali, sui libri di storia, sui racconti degli amici? E qua entra la vena polemica, no, della Verità. Non si sa. Quello che si sa è che a questo punto potrebbe esserci un altro paradosso, ovvero che l'Egitto, per fare l'esempio più attuale, potrebbe essere considerato sicuro da un giudice di Napoli e non sicuro da un giudice di Firenze. Cosa succederebbe a quel punto? Questa è una buona domanda, cioè una disparità di trattamento tra persone che si trovano sostanzialmente nella stessa condizione. Sembra invece un po', come dire, se, senza offesa, è campata in aria il ragionamento che si sente da qualche parte su l'Egitto è un paese sicuro perché ci va tanta gente in vacanza, cioè la gente va in vacanza anche in Iran, questo non vuol dire che tu debba rimandare un iraniano che viene qua a chiedere asilo politico al, no, nel suo paese, evidentemente. Poi vi ripeto, su questo tema ci torneremo, ci prendiamo una breve pausa per il traffico e poi arriviamo al grande temone della legge di bilancio, c'è il concordato, c'è la posizione di Confindustria sulla manovra, che non è una posizione morbida, ma dopo il traffico.
Stufe e cucine La Nordica Extra Flame, una scelta naturale che riscalda la vita.
Vi presenta 24 mattino.
Dunque, il concordato, ci sono i dati forniti oggi dal ministro Leo che trovate sul Sole 24 Ore, si era parlato di un flop, di un rischio flop. Vediamo i dati e poi valuterete voi, cioè si era detto se l'adesione sarebbe stata tra 10-15% più o meno e questa sarebbe stata un'adesione non particolarmente brillante, è un'adesione invece che dà motivo al ministro Leo di essere al vice ministro Leo di essere soddisfatto. Marco Mobile e Giovanni Parente ne scrivono: mezzo milione di partite IVA tra soggetti ISA e forfettari ha detto sì al concordato preventivo biennale, almeno stando alle primissime stime calcolate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'Amministrazione Finanziaria. Ricordiamo sempre, il concordato preventivo biennale è quel meccanismo istituito da questo esecutivo che fa sì che tu possa, o meglio, che il fisco ti dica per me nei prossimi due anni guadagnerai, incasserai questa cifra, pagherai le tasse su questa cifra e anche se guadagni di più quei soldi te li tieni e non ti faccio controlli o li riduco al minimo. E chiedo scusa a tutti i commercialisti e giuristi all'ascolto, ai eventuali membri di governo e del Parlamento se l'ho resa così, se l'ho semplificata in maniera così grezza. Stiamo ancora elaborando le adesioni che si sono chiuse il 31 ottobre scorso, dice il viceministro all'economia, il quale aggiunge che stando ancora ai primi carotaggi l'incasso attuale si attesta a più di 1,3 miliardi di euro. È il nuovo strumento con cui il governo vuole cambiare l'approccio nella lotta all'evasione. In sostanza stiamo passando da un'attività di controllo ex post a un'attività ex ante che fino ad oggi era riservata solo ai grandi contribuenti con la cooperative compliance. Si parla quindi su 2,7 milioni di contribuenti soggetti agli indici di affidabilità fiscale, gli ISA, oltre il 15%, dunque oltre 403.000 imprese professioniste hanno accettato il patto proposto loro dall'Agenzia delle Entrate. Secondo Leo, tra l'altro, sono 160.000 le partite IVA che sono passate da un voto di inaffidabilità totale o quasi al fisco, con voti ISA tra l'1 e l'8, però c'è differenza tra l'1 e l'8, e che adesso invece hanno accettato la proposta per posizionarsi al 10 e che ora possiamo ritenere soggetti fiscalmente più affidabili. Abbiamo fatto emergere 8 miliardi e mezzo di base imponibile ai fini delle imposte dirette e altri 6,3 miliardi come valore della produzione ai fini dell'IRAP. Garantiranno entrate per 425 milioni per il 24 e 865 milioni per il 2025, risorse che saranno destinate al taglio delle tasse e poi la riapertura del concordato che secondo Leo è auspicabile. È il commento che trovate oggi, vi do lettura del commento che trovate sul Foglio all'interno, negli spazi degli editoriali, che parte non da questi numeri ma da numeri paragonabili. Definisce il concordato un flop, ora come vedete per l'esecutivo invece è stato un successo. Però i numeri da cui si partiva erano quelli, si ipotizzava tra il 10 e il 15% di adesioni. E dice il Foglio, l'opposizione ha gridato, la maggioranza ne ha parlato come di un elemento risolutivo, Alla fine la misura si è rivelata per lo più innocua, ma questa esperienza mostra qual è il limite. La proposta si basa sull'invito agli autonomi a dichiarare al fisco un pochino di più in cambio di zero controlli. Il punto è che questo scambio è credibile solo nella misura in cui è valida la minaccia di maggiori controlli su chi non raccoglie l'opportunità del concordato. Ma se i contribuenti pensano che gli accertamenti dell'Agenzia delle Entrate non ci saranno comunque, è evidente che la convenienza del concordato sparisce. Insomma, è su questo che il patto offerto dal governo è risultato poco credibile, non tanto nella promessa di non fare controlli a chi aderisce, ma nella minaccia di fare controlli su chi sceglie di non aderire. E sempre sul tema fiscale, a proposito di credibilità del fisco, c'è questo pezzo di Chiara Brusini che mi pare piuttosto interessante sul Fatto Quotidiano a pagina 7, che prende in esame le cose che sono state rilanciate ieri, dall'altro ieri, da Durigon, dal sottosegretario Durigon, e ieri dal sottosegretario dell'economia Federico Freni, ossia l'idea di una nuova rottamazione delle cartelle. L'idea è che l'ennesima rottamazione sarebbe il giusto complemento all'eventuale riapertura dei termini per l'adesione al concordato preventivo. Si continua, scrive Brusini, però, a ignorare un dato consolidato: più si consente a chi ha pendenze col fisco di rateizzarle a condizioni di favore, più ci perdono le casse pubbliche. E mette in fila i numeri della Corte dei Conti. La prima rottamazione del 2016 del governo Renzi ha raccolto da 1,7 milioni di persone con debiti per 34 miliardi e mezzo solo 9,2 miliardi contro i 19 attesi. La bis del Gentiloni, 3 miliardi sui 9,3 previsti. La TER del Conte, introito atteso 29,4 miliardi, la somma davvero riscossa 8 miliardi. Stando alle ultime informazioni che risalgono alla scorsa estate, la precedente rottamazione è valsa per 3 milioni di debitori, con carichi complessivi superiori ai 97 miliardi, ma già nel primo anno metà delle rate dovute non è stata pagata. È perché poi alla fine sai che ne arriva un'altra e quindi dici, vabbè, sai che c'è, non c'ho i quattrini, e quindi via così. Due ultime cose rapide, sempre sul fronte economico. La prima è l'audizione di ieri di Confindustria sulla legge di bilancio. È stata un'audizione che ha mescolato elementi, diciamo, una sorta di promozione della manovra per alcuni punti, ma anche piuttosto dura e piuttosto aspro la critica su altri. Apprezzata la detassazione delle somme erogate o rimborsate ai dipendenti per entro il limite di 5.000 euro per pagare i canoni di locazione, il famoso piano casa che si era ipotizzato appunto per i lavoratori e che vede coinvolta Confindustria con il governo, ci si sta ragionando insieme, in sostanza ne stanno ragionando tutti. Poi l'attenzione ai conti pubblici, ma il cuore nelle parole del direttore generale Maurizio Tarquini ieri in audizione è questo: l'auspicio era una manovra di una manovra incisiva, ma il testo che auspichiamo venga migliorato non dà risposte adeguate, non appare in grado di invertire la tendenza a livelli di crescita da zero virgola. Occorre intervenire su alcuni punti con una premessa: apprezziamo e crediamo sia un valore da preservare l'attenzione posta sui conti pubblici. Infine, le ultime due cose: il dato che ci forniscono oggi Manuela Perrone, scusate, il pezzo di Nicoletta Picchio sul Sole 24 Ore, il dato che ci forniscono Manuela Perrone e Gianni Trovati sull'andamento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che ha caratteristiche, mi pare di poter dire, quasi sconfortanti. Per quanto riguarda le gare già chiuse, che valgono nel complesso 32 miliardi di euro, il 15% dei cantieri si è già chiuso, un altro 32% è in corso, il 53% delle opere risulta non avviata, dati della Banca d'Italia. E infine si sta discutendo in queste settimane tantissimo di settimana corta, c'è una proposta presentata dalle opposizioni su questo tema, intanto potrebbe arrivare per gli statali, lo scrive il Messaggero a pagina 14, che ci apre: dopo il settore privato anche nel pubblico impiego potrebbe debuttare la settimana lavorativa corta, è nella bozza del nuovo contratto per le funzioni centrali in via sperimentale, le amministrazioni potranno distribuire l'orario lavorativo su meno giornate, quindi sempre 36 ore e però su 4 giorni. Il GR, a dopo.